Allora, buonasera a tutti, dichiaro aperto il consiglio e partiamo con l'appello.
Don Marco, presente. Fiorindo,
presente.
Agostini,
presente.
Tombolato, presente. Piazza, presente. Rispo,
presente.
Albanese,
presente.
Lonigo,
presente.
Zambonin,
presente.
Stefani,
presente.
Sarasin,
presente.
Carraro,
presente.
Bano,
presente.
Gottardo,
presente.
Guerra,
presente.
Mantoan,
presente.
Pinton, assente. Lungato.
Bene, allora scrutatori Carraro e Guerra. Partiamo col primo punto. Allora, comunicazioni. Do la parola all'assessore Piazza.
Buonasera a tutti, una comunicazione di un prelevamento da fondo di riserva perché il comitato di sindaci dell'azienda Puls 6 Euganea ci ha comunicato il 16 ottobre che hanno approvato il bilancio economico preventivo 2017 e quindi hanno comunicato il riparto fra i vari comuni, i vari enti. Per il comune Mostrino l'importo per quanto riguarda gli interventi USL per i servizi sociali è di 198.414, e pertanto il responsabile di area ha comunicato che necessita un'integrazione di 3.500 euro rispetto a quello che era stato l'importo previsto nel bilancio 2017, quindi si dispone il prelevamento dell'importo di 3.500 euro dal fondo di riserva che passa da un valore di 40.885 al valore di 37.385 euro.
Bene, passiamo al punto 2, approvazione verbale seduta precedente. Allora, voti a favore? Ci sono interventi?
No,
sul punto 2. Ci sono interventi riguardo al punto 2? No. Bene, voti a favore? No, 16. Unanimità.
Successivo.
Allora, punto numero 3, richiesta di revoca della carica di Presidente del Consiglio. Allora, do la parola al consigliere Gottardo. Vi ricordo che quando abbiamo fatto la conferenza capigruppo ci siamo accordati, essendo una mozione congiunta, di fare due interventi solo da parte dei capigruppo. Quindi gestitevi voi, avete 10 minuti, gestitevi voi il tempo. Prego, consigliere Gottardo.
Grazie Presidente, Vicepresidente, ma questa sera in veste di Presidente del Consiglio. Io vorrei fare però prima una nota tecnica, anche se vedo che da un punto di vista organizzativo credo che la cosa sia scontata, visto la presenza di una cassettina là sopra. Io vorrei fare proprio riferimento all'articolo 21,1 del regolamento comunale e quindi chiedere naturalmente la modalità di voto segreto e naturalmente per quanto riguarda la delibera di questa richiesta che è avanzata da, appunto, dai gruppi consiliari di minoranza e anche da parte del segretario comunale o della Presidenza del Consiglio, diciamo chiarire quale sarà la procedura da seguire, perché sempre l'articolo 21,4 non è chiaro come avverrà, diciamo, la modalità di voto e in che maniera, se può essere un attimino chiarita prima della discussione.
Sì, grazie. L'intenzione era di chiarirla se possibile alla fine del dibattito, però ecco, come volete, insomma, io se siete d'accordo lo chiarirei proprio prima della fase di votazione, insomma.
Bene.
Era intenzione di fare il voto segreto, come giustamente.
Certo, visto. No, ma le ragioni per cui l'abbiamo chiesto, perché l'abbiamo naturalmente visto all'interno del regolamento del Consiglio Comunale. Allora, due aspetti in particolare. Allora, nella veste di capogruppo del gruppo consigliare di Mestrino, sono innanzitutto a sottolineare due aspetti molto importanti che riguardano proprio l'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale straordinario. Il primo punto, rilevato che nella conferenza capigruppo, dove a nostro avviso l'interpretazione dell'articolo 6,7 del regolamento del Consiglio Comunale di Mestrino non è assolutamente chiara, ed è evidente che non lo sa nemmeno, tra virgolette, la vicepresidente del Consiglio, consigliere Sarasin Roberta, che ne ha dato un'interpretazione, e del capogruppo della maggioranza, consigliere Stefani, che sempre in sede di conferenza di capogruppo ha cercato un attimino di prendere una sorta di accordo. Tutto questo si è poi un attimino è proseguito attraverso un WhatsApp che mi è stato inviato appunto dal capogruppo Stefani il 31 ottobre, sentito il segretario comunale dottor Sparaccio, che mi annunciava come la nostra richiesta già avanzata in richiesta in conferenza di capogruppo, di un riscontro scritto del nostro segretario dei motivi dell'applicazione appunto di questo regolamento. Il riscontro a questa sera, ripeto, un riscontro scritto, il riscontro a questa sera non è mai arrivato, e questo non è il primo dato, perché naturalmente quella richiesta che andiamo a fare è riferita sempre al regolamento del Consiglio Comunale, ma è riportata anche nel TUEL, nel testo unico degli enti locali, e mi riferisco al fatto che un quinto dei consiglieri comunali presenti in questo Consiglio possono naturalmente avanzare una richiesta di Consiglio Comunale straordinario, o in questo caso una richiesta di revoca dalla carica del Presidente del Consiglio, e i tempi per la convocazione del Consiglio Comunale sono nel termine di 20 giorni, oggi è il 27esimo giorno, noi interpretiamo in una maniera, invece poi aspettavamo un dettaglio scritto. Il secondo punto, spiegare nel tempo massimo di discussione di 10 minuti diviso tra due gruppi consiliari di minoranza, che sono i sottoscrittori della richiesta di revoca dalla carica del Presidente del Consiglio, non è solo arduo, è vero, l'abbiamo concordato in sede di capogruppo, noi ci aspettavamo qualcosina di più. Io direi che è quasi impossibile per me in 5 minuti spiegare le ragioni di un intervento così importante, però questa è l'ennesima dimostrazione che ad iniziare proprio dalla conferenza capigruppo non si è mai riusciti a trovare un accordo di rapporto tra maggioranza e minoranza, cioè di disponibilità al dialogo, secondo norme politiche e sociali di rispetto reciproco. Compito che dovrebbe sempre appartenere al ruolo istituzionale neutrale del Presidente del Consiglio, o in assenza, come previsto dal regolamento, del Vicepresidente del Consiglio. È arrivata la vostra attenzione e firmata da almeno un quinto di consiglieri comunali, seguendo il regolamento del Consiglio Comunale articolo 6,7, e in questo caso sono i 5 consiglieri di minoranza che hanno firmato questa proposta, consiglieri che sono espressione di due gruppi consiliari molto diversi tra loro, sia dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista numerico di rappresentazione. Ebbene, l'11 giugno 2013 è una data che ricorderemo sempre, è l'ingresso in questo Consiglio Comunale per molti di noi per la prima volta, ma è anche l'inizio del secondo mandato a sindaco del dottor Marco Valerio Pedron, e naturalmente la nomina della Giunta e la nomina della Presidenza del Consiglio. Nel corso di quella prima seduta di Consiglio Comunale, all'ordine del giorno c'era anche appunto la nomina del Presidente del Consiglio del nostro Comune. Una nomina che per i comuni inferiori ai 15.000 abitanti non è obbligatoria, ma la cui investitura Vivi Mestrino non ha solo dato il suo parere favorevole, ma ha visto nella figura del Presidente del Consiglio e del consigliere Agostini, dottor Marco, quella persona straordinariamente intelligente, capace di creare la giusta mediazione, capace di gestire e garantire l'effettività dei diritti dei consiglieri e il loro corretto svolgimento dei lavori del Consiglio stesso. La neutralità pur essendo, e lo vogliamo sottolineare, un consigliere espressione della maggioranza, un garante quindi dei diritti e prerogative di terzi, la cui violazione però costituisce indice rilevatore di un comportamento censurabile. Dal latino viene riportato primus inter pares, cioè un primo fra persone uguali. Il Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale è l'organo rappresentativo del Comune. Ha al suo interno una maggioranza impegnata ad attuare il proprio programma elettorale, sancito con il voto popolare, e una minoranza a cui spetta il ruolo di controllore e di proposizione. Al centro però un sistema di regole, la cui applicazione è coerente con la funzione di garanzia che si concretizza affidando questo ruolo ad un super partes, ad un soggetto preposto, al Presidente del Consiglio appunto. Il Presidente del Consiglio del Comune di Mestrino ha adottato nel corso del suo mandato comportamenti che evidenziavano intenti discriminatori fra consiglieri comunali, ovvero fra gruppi consiliari. Ha ripetutamente violato il regolamento per la disciplina delle sedute consiliari e noi facciamo riferimento in questo caso all'articolo 29,5 del regolamento di Consiglio Comunale. Ha censurato oppure non ha visto opportunamente o non opportunamente da ambo gli schieramenti comportamenti che compromettevano la funzionalità dei lavori consiliari. Altri esempi, il fallimento della conferenza dei capigruppo sin dalla sua prima seduta con capigruppo rappresentativi anche di altri consiglieri, rappresentati da altri consiglieri. La mozione sicurezza che abbiamo presentato nel corso dei mesi scorsi del 2017, nei mesi di giugno e luglio, non discussa in sede di Consiglio Comunale. La pregiudiziale revisione dei conti sempre nei mesi estivi del 2017. La concessione non prevista dal regolamento di interventi a microfono aperto, registrati, e non a microfono aperto delle sedute di Consiglio del 30 marzo e del 31 luglio 2017. Ancora, il Presidente del Consiglio in due sedute distinte ha portato all'attenzione dell'Assemblea consiliare fatti che riguardano progetti di azione politica che egli stesso intendeva o ha comunque portato avanti e perseguito. Mi riferisco al progetto 3L e agli incontri con le società sportive. È evidente che il Presidente del Consiglio usa il proprio ruolo come protagonista della vita politica locale e quindi si pone come figura incompatibile con l'esercizio di garante e di terzietà propria della funzione di Presidente dell'Assemblea, innanzi descritta. Per queste ragioni viene meno la fiducia posta nei confronti del ruolo terzo e neutrale del Presidente del Consiglio. Mi fermo qui perché le ragioni che verranno spiegate dal capogruppo del Movimento 5 Stelle relative anche alla richiesta di revoca dalla carica del Presidente del Consiglio completeranno quello che sarà l'iter e i contenuti appunto che appartengono a questa richiesta. Vi ringrazio.
Grazie consigliere Gottardo, volevo solo fare una piccola precisazione. Allora, leggendo quello che voi avete fatto come richiesta di revoca dalla carica del Presidente del Consiglio, si nomina più volte il regolamento del Consiglio Comunale. Allora, io sto applicando il regolamento, quindi se ci sono 10 minuti da dare per la discussione, non trovo corretto, visto che tra l'altro ne avevamo parlato, che venga detto che volevate più elasticità mentale. Questa cosa qua, mi dispiace, io le ho lasciata parlare più del tempo dovuto, perché io sono fatta così. Però, onestamente, visto che ne avevamo discusso, dirmi che non ho elasticità, mi dispiace, ma non sono d'accordo. Prego, consigliere Pinton.
Saluto i presenti, saluto naturalmente il Presidente di questa sera. Io già in capogruppo avevo invece sottolineato il fatto che avevo molto apprezzato la sua unica esperienza da Presidenza, cioè l'elasticità. Io prima di entrare nel merito della discussione di questa sera comunque vorrei subito assicurare soprattutto a me stesso, poi agli attivisti del gruppo Pentastellato di Mestrino e infine a tutti i cittadini che si riconoscono nel Movimento 5 Stelle che noi abbiamo ben chiaro sempre le priorità per il Paese. Sicurezza stradale, sicurezza ambientale, sicurezza sociale, bilancio partecipato senza sprechi, gestione dei rifiuti. Questa è una questione tecnica, però è molto importante. Noi ci occuperemo sempre dei temi che riguardano la comunità, però questi programmi, questi propositi non possono prescindere dal valore più alto, che è la democrazia e il rispetto delle regole democratiche. Se non c'è democrazia, se non valgono più i valori fondanti della nostra Repubblica, se qualcuno per egoismo, o per ignoranza, o per cattiveria, o per maleducazione, o per sete di potere, o per paura di perdere la poltrona, dimentica questi elementari ma fondamentali valori, allora tutto il resto perde peso e perde di significato. Fatta questa premessa, ricordo che, e mi rivolgo al Presidente in carica Agostini, lei è stato eletto Presidente del Consiglio grazie ai voti di tutti i consiglieri comunali. Lei è stato eletto con i voti unanimi delle tre liste politiche che si sono presentate alle scorse elezioni e che sono rappresentate in questa assise grazie al voto democratico dei cittadini. Oggi lei non ha più la fiducia di due liste su tre, un suo personale fallimento che non può nascondersi dietro lo scontato, me lo auguro per lei, voto favorevole della sola lista alla quale appartiene. Quindi prima di andare al voto questa sera, chieda scusa per i suoi errori, chieda scusa per le sue mancanze e, per quanto mi riguarda, chieda le dimissioni. Sarebbe un atto politico importante che, per quanto ci riguarda, però non cancellerebbe le macchie che rovinano la sua personale fedina politica. In verità, la nostra fiducia, la fiducia del Movimento 5 Stelle, lei l'ha già persa da parecchio tempo. L'ha persa da quando ha deciso, dopo pochi mesi dell'insediamento di questo Consiglio, che il Movimento 5 Stelle non era più un gruppo consigliare e ha tolto per questo motivo la possibilità a chi parla di presentare mozioni e interrogazioni nel numero consentito dall'allora regolamento vigente. Una vergogna che fu portata e discussa dal prefetto anche grazie al supporto della lista Vivi Mestrino. Lontana, come diceva poco fa Gottardo, e io ribadisco, da noi come idee politiche, ma vicina e concorde con i loro consiglieri e come in realtà chiunque dovrebbe esserlo al voler rispettata la democrazia e la libertà. L'articolo 7 del regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale definisce i compiti e i doveri del Presidente del Consiglio. Il primo, forse il più importante, dichiara che il Presidente del Consiglio garantisce le prerogative e i diritti di ciascun consigliere. Dopo pochi mesi, quindi, lei aveva già smesso di garantire i diritti del consigliere pentastellato. Avrei decine e decine di esempi da farle per dimostrare la sua parzialità, il suo non essere sopra le parti, ma solo di una parte. Però, come si diceva, i tempi a disposizione non consentono di spiegarli. Lei, passo nel merito, stasera viene sfiduciato per un fatto tecnico ben chiaro. Non ha rispettato il regolamento, non ha comunicato i nomi dei consiglieri che fanno parte della vostra commissione sulla sicurezza stradale. Vostra, perché ne fate parte solo voi. Nonostante io alla fine del Consiglio Comunale seguente l'istituzione della vostra commissione le abbia ricordato che doveva adempiere a questo obbligo, lei in quell'occasione mi ha chiuso la bocca. Volevo darle una mano, evitare questa seduta consigliare, ma lei ha dimostrato una protervia e un'arroganza ingiustificata, che però sta diventando sempre più una sua caratteristica. Si vada, Presidente Agostini, a sentire l'audio, naturalmente è disponibile solo l'audio con Mestrino perché il video lo vietate, siamo ancora nel Medioevo e quindi non è possibile far vedere ai cittadini le vostre facce, i vostri sguardi, forse vi vergognate e forse fate anche bene. Dicevo, si ascolti l'audio, legga il verbale quando lei interrompe Gottardo lo scorso Consiglio Comunale. Osservi se ne è capace la maleducazione che ci ha messo senza chiedere scusa. Lei aveva sbagliato, non conosceva il regolamento, doveva chiedere scusa e invece è addirittura Gottardo che gliela chiede. Ma dove vuole arrivare? Dove volete arrivare tutti quanti voi? Dottor Marco Agostini, lei non ha svolto bene il ruolo di Presidente, lei non è adatto a questo ruolo, lei è divisivo, non sa far squadra e non ha, come ha visto questa sera e ha sentito dalle dichiarazioni di Gottardo e mie, cioè di due capogruppi, di due liste su tre presenti in Consiglio, lei non ha più la fiducia di queste due liste su tre. Non rimanga attaccato alla cosiddetta carega e si dimetta, sia uomo.
Grazie, consigliere Pinto. Consigliere Agostini.
Grazie a tutti, buonasera. Mi scuso inizialmente con tutti i consiglieri per aver rubato del tempo alle vostre famiglie e ai vostri affari personali per questo atto dovuto al Consiglio.
E prima di cominciare quanto per non divagare ho scritto, una piccola precisazione al consigliere Gottardo, che ringrazio di alcune affermazioni fatte, ma per quanto riguarda il seguire il progetto 3L, ricordo che questo consiglio, proprio nella figura dell'ex capogruppo di Vivi Mestrino, mi ha dato mandato per seguirlo. Di conseguenza io ho rispettato il volere del consiglio. Per quanto riguarda il secondo aspetto sulle associazioni, che nulla ha a che fare con la mia neutralità in questo consiglio, è legato a uno specifico incarico assegnatomi dal sindaco all'inizio del mandato. Come è usuale fare in questi tempi da molte amministrazioni e anche a molti presidenti del consiglio, ma che nulla ha a che fare con la neutralità. Detto questo, spero di essere stato chiaro, eventualmente fornirò anche i documenti che possono chiarire questo. Venendo invece alla mia autodifesa, perché così mi hanno detto di fare, e quindi cercherò di essere il più elegante possibile per smantellare almeno se non altro l'antipatia che è nei miei confronti. Prendo atto che con il consiglio straordinario voluto dai consiglieri di minoranza, opposizione, qualsivoglia, si intende sfiduciare il Presidente del Consiglio. Come avrò modo di spiegare esaurientemente, questa richiesta è priva di fondamento tecnico, giuridico e assume perciò un esclusivo profilo politico. Mi permetto di affermare in totale serenità che tutto questo si configura nei contenuti in un meschino e goffo tentativo di demolire il ruolo e la persona che in tutto il mandato ha operato tentando di avvicinare mediando gruppi politici profondamente contrapposti, elevando il ruolo dei capigruppo oltre l'angusto confine politico nell'esclusivo interesse del territorio, ruolo e opportunità non colti e sfruttati appieno dagli attuali investitori, seppur fortemente voluti, almeno apparentemente. Intendo ribadire come il ruolo del Presidente del Consiglio non possa piegarsi a dinamiche di parte e nella piena adesione di questo ineludibile principio sono ora certo di non trovare il vostro conforto. Il vostro è solo un chiaro e scontato attacco politico volto a screditare alcune azioni intraprese dal Consiglio Comunale, oltre che a un potenziale candidato, come altri in questa sala, alle prossime imminenti elezioni amministrative. Atto degno e perfettamente in linea con quella politica denigratoria di un tempo passato, da tutti osteggiata, ma fortemente radicata nelle tattiche e nelle azioni non prive di trabocchetti, che fin qui ha accompagnato alcune di voi consiglieri. Note sono infatti opportunità maliziose di discussione e di tentativo di scardinamento istituzionale, operate nell'interpretazione di alcune falle normative di regolamenti obsoleti e non adeguati. Occasioni che però hanno valorizzato sia il lavoro di variazione di regolamenti fatto in questa legislatura, certificandone adeguatezza normativa sul campo, sia la sorprendente maturazione del Consiglio Comunale e dei suoi componenti, almeno in parte. Azioni in cui la Presidenza del Consiglio, sentito il parere del segretario comunale, è stata chiamata a decisioni in parte non condivisibili, specialmente per chi, agendo in modo politicamente malizioso, ritiene senza ragione di essere stato penalizzato dalla stessa decisione. In queste occasioni il coinvolgimento di un assistant referee amministrativo è stato ed è lecito e condiviso, ma nessun timore incuta alla Presidenza, se non per migliorare e chiarire azioni o situazioni. La costante delegittimazione dell'avversario, perseguita in qualche occasione fino alla calunnia, ha accompagnato tutto il vostro mandato, coltivata con l'illusione che potesse mascherare il palpabile affanno normativo finora espresso. Su richiesta del segretario comunale, è mia intenzione quindi giustificare tecnicamente. Nulla è dovuto alla politica e alle persone, perché nulla è dovuto alla valorizzazione o denigrazione della mia persona. ma molto è dovuto al Presidente del Consiglio, al ruolo del Presidente del Consiglio. Ruolo che al di là delle persone che lo rivestono o rivestiranno, deve e può essere di riferimento oggi e domani, sempre con più adeguatezza e competenza. Sì, perché sebbene sia chiara e strumentale l'azione politica intrapresa dai consiglieri di opposizione, l'occasione è gradita per evidenziare quanto di non tecnico ci sia in tutto questo. Premesso che, con nota protocollo numero 11.601 del 12/10/2007 indicata in epigrafe, i consiglieri comunali Gottardo, Banno, Guerra, Mantoanna e Pinton hanno chiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario, come d'articolo 6,6, 7 e 29, comma 2 del regolamento del Consiglio vigente, avente come ordine del giorno revoca della carica del Presidente del Consiglio. Alla richiesta non è stata allegata alcuna proposta né mozione. In sostanza, ad avviso degli istanti, l'omessa comunicazione al Consiglio nella prima seduta immediatamente successiva alla nomina dei componenti della Commissione Speciale d'Indagine istituita con delibera di Consiglio numero 4 del 25/1/2017 integrerebbe un'ipotesi di comportamento lesivo nei confronti dello stesso Consiglio e dei suoi componenti, tale da determinare, ai sensi dell'articolo 6,5 dello stesso regolamento, l'avvio del procedimento di revoca della carica del Presidente del Consiglio. È opportuno in via preliminare precisare che l'articolo 6,7 del regolamento del Consiglio Comunale vigente prevede che, per procedere alla revoca del Presidente, il Consiglio viene convocato per richiesta scritta debitamente motivata di almeno un quinto dei consiglieri assegnati. A fine della sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettiva non vi è dubbio. Pertanto che la richiesta sia ammissibile in quanto proveniente dal numero 5 consiglieri comunali. Passando a considerare i profili di ammissibilità oggettiva, si rileva che le richieste di convocazione straordinaria del Consiglio, ai sensi dell'articolo 39,2 del TUEL numero 267/2000, sono ammissibili soltanto qualora siano finalizzate all'assunzione di determinazioni di competenza dell'organo consiliare e siano quindi idonee a tradursi in concrete proposte di delibere da adottare. Infatti, in sede giurisprudenziale, come di riferimento sentenza del TAR Piemonte numero 268 del 24/4/96, è stato chiarito che al Presidente del Consiglio spetta solo la verifica formale, che la richiesta provenga dal prescritto numero di consiglieri, mentre non può sindacarne l'oggetto, già che spetta al Consiglio nella sua totalità la verifica circa l'ammissibilità delle questioni, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o manifestamente estraneo alle competenze dell'Assemblea, in nessun caso avrebbe potuto essere posta all'ordine del giorno. Tenuto conto che la giurisprudenza ha chiarito che il Presidente del Consiglio non può sindacare la richiesta di convocazione straordinaria proveniente dal prescritto numero di consiglieri, a meno che non si tratta di oggetto illecito, impossibile o manifestamente estraneo alle competenze dell'Assemblea, in nessun caso avrebbe potuto essere posto all'ordine del giorno. Per tali ragioni la richiesta deve essere considerata ammissibile anche dal profilo oggettivo. Nel merito, come esposto nella premessa ed in sede di esame dell'ammissibilità, sul piano oggettivo dobbiamo preliminarmente porci il problema, in via generale ed astratta, se il Presidente del Consiglio Comunale può essere destinatario di una mozione di sfiducia da parte dello stesso organo che presiede. Il decreto legislativo numero 267/2000, infatti, non prevede espressamente la possibilità di revoca del Presidente del Consiglio, tant'è che in carenza di una specifica previsione statutaria e regolamentare, la giurisprudenza tende ad affermare costantemente l'illegittimità. Vedi tra l'altro TAR del Piemonte, sezione 1/49/2009/2248. In particolare l'articolo 38,2 del decreto legislativo 267/2000 rinvia il funzionamento del Consiglio Comunale alla disciplina regolamentare nel quadro dei principi stabiliti dello Statuto. L'articolo 15,3 dello Statuto di Mestrini prevede il regolamento disciplina criteri e modalità per la nomina, le funzioni, le prerogative, i casi di assenza, impedimento e cessazione del Presidente. In sostanza lo statuto non contiene alcuna norma specifica che disciplini la sfiducia del Presidente e del Consiglio, a differenza dell'articolo 6,6 del regolamento del Consiglio, che prevede il Presidente o Vicepresidente che operano in contrasto con il presente regolamento o che assumono iniziative o comportamenti lesivi del Consiglio o dei suoi componenti possono essere revocati dalla carica. Fermi restando pertanto i dubbi di applicabilità della citata disposizione regolamentare alla fattispecie concreta analizzata, la giurisprudenza ha chiarito che la figura del Presidente riveste un carattere istituzionale e di conseguenza che la revoca non può essere che causata dal cattivo esercizio di tale funzione, tale da comprometterne la neutralità, non potendo essere non motivata dalla base di una valutazione fiduciaria di tipo strettamente politico. La figura del Presidente è posta a garanzia del corretto funzionamento di detto organo e della corretta dialettica tra maggioranza e minoranza, per cui la revoca non può essere causata dal cattivo esercizio della funzione, in quanto ne sia viziata la neutralità, e deve essere motivata perciò con esclusivo riferimento a tale parametro e non a un rapporto di fiducia, come conforma dal TAR della Puglia e Lecce, sentenza numero 528/2014, Consiglio di Stato, sezione quinta, 26 novembre 2013, numero 5605. Chiedo licenza, visto che è stata data licenza, se mi permette. Due minuti, ho finito. Il TAR Piemonte, sezione 149/2009, ha stabilito che lo Statuto Comunale tuttavia può prevedere ipotesi e procedure di revoca del Presidente del Consiglio Comunale con riferimento a fattispecie che integrino comportamenti incompatibili con il ruolo istituzionale super partes che esso deve costantemente disimpegnare nell'assemblea consiliare. Infine il TAR Campania Napoli, sezione 1, con decisione 3512, numero 2013, ribadendo che il ruolo del Presidente del Consiglio Comunale è strumentale non già all'attuazione di un indirizzo politico di maggioranza, bensì al corretto funzionamento dell'organo stesso e come tale non solo è neutrale, ma non può restare soggetto al mutevole atteggiamento fiduciario della maggioranza, ha precisato che la revoca di detta carica non può essere attivata per motivazioni politiche, ma solo istituzionali, quale la ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del Consiglio o le ripetute violazioni dello Statuto e dei regolamenti comunali. Vede anche il Consiglio di Stato, sezione 5, 18.1.2006, numero 114. In sintesi, gli insegnamenti della giurisprudenza hanno sancito il principio in base al quale la revoca, seppur marchiata da apprezzamenti di carattere politico, non esprime una scelta libera nei fini, dovendo comunque sempre porsi nel solco del perseguimento delle finalità normative, non disponibili dai componenti del Consiglio e dalle forze in esso presenti. Ricordati i principi orientanti giurisprudenziale, occorre esaminare in concreto se il motivo adotto per avviare la procedura di revoca sia o meno fondato. A riguardo, la principale questione di interesse da affrontare è se l'omessa comunicazione del Consiglio da parte del sottoscritto nella prima seduta immediatamente successiva alla nomina dei componenti della Commissione Speciale di Indagine istituita con delibera di Consiglio 4 del 25/1/2017 possa integrare davvero un'ipotesi di comportamento lesivo del Consiglio o dei suoi componenti, tale da determinare la revoca della carica di Presidente, attuando la procedura prevista e disciplinata dal citato articolo 6,6 del regolamento. E la risposta, a mio avviso, non può che essere negativa, tenuto conto che l'omissione posta in essere al sottoscritto non integra cattivo esercizio della funzione, inteso quale vizio della mia neutralità, una ripetuta ingiustificata mancata convocazione del Consiglio, una ripetuta violazione dello Statuto e dei regolamenti comunali, l'articolo 29,5 non prevede alcuna sanzione. Inoltre la richiesta non può essere accolta, a mio avviso, perché appare evidente che è motivata da mere ragioni politiche strumentali, non solo perché la Commissione della Sicurezza istituita con delibera Consiglio numero 4 del 25/1 e ho finito 2017 è stata oggetto di un vero e proprio dibattito mediatico, con articolo anche di giornale, e discussione nel territorio e di almeno due sedute del Consiglio Comunale registrate. Pertanto le minoranze erano verosimilmente a conoscenza della composizione della stessa. Ma oltretutto perché alla mia richiesta inviata ai capigruppo in data 26 gennaio 2017 di fornire un nominativo quale componente della commissione, il capogruppo Gottardo ribadiva l'indisponibilità di tutti i consiglieri del suo gruppo a far parte della commissione di indagini in oggetto, come anticipato in occasione della seduta del Consiglio Comunale, mentre il capogruppo Pinton nemmeno riscontrava la richiesta inviata. Ciò evidenziava il totale disinteresse dei due gruppi di minoranza alla composizione della commissione. Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente, sottoscritto, che una revoca del ruolo di presidente, motivata per le ragioni riportate nella nota protocollo numero 11.601 del 12/10/2007, sarebbe totalmente destituita di fondamento e produrrebbe un atto illegittimo. Salvis iuribus Mestrino, 27 ottobre 2017, il presidente del Consiglio Comunale, Marco Agostini.
Grazie Presidente, passo la parola al segretario dottor Sparaccio.
Buonasera a tutti. Allora, in primo luogo volevo rispondere, riscontrare insomma la nota, l'appunto che ha fatto il capogruppo Gottardo. Premesso che io la settimana scorsa ero in congedo ordinario tutta la settimana e quindi non ero presente in comune, appena diciamo è stata conclusa la conferenza dei capigruppo ho ricevuto la telefonata del consigliere Stefani che mi ha detto della problematica. Io ho risposto al consigliere Stefani che laddove la norma è chiara non necessita di interpretazione, per dirla con un broccardo latino, in claris non fit interpretatio. Se la norma dice che il Consiglio viene convocato entro il termine di 20 giorni, significa che il Consiglio deve essere convocato, quindi ci deve avvenire la convocazione, se no la norma avrebbe detto che il Consiglio deve essere svolto entro 20 giorni. Quindi questa norma non ha nessun dubbio interpretativo. Per quanto riguarda la mancata risposta scritta, io avevo richiesto, siccome ero in ferie non avevo la connessione internet, per cui mi avevo grosse difficoltà a rispondere, ho chiesto a lui di mandare il WhatsApp con questa comunicazione mia. Detto questo, nell'ambito delle mie funzioni, io volevo rendere edotto il Consiglio Comunale che, a mio sommesso parere, la richiesta di revoca della carica di Presidente del Consiglio, così come presentata, sarebbe, se passasse, passibile di illegittimità, vale a dire di un potenziale ricorso giurisprudenziale. Perché dico questo? Perché laddove si va a interpretare sia la giurisprudenza che anche ha citato il Presidente, sia i pareri del Ministero dell'Interno in questo senso, il Ministero dell'Interno, con pareri molto datati nel tempo, ha detto che laddove viene fatta la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale non deve essere ritenuta ammissibile se la richiesta non è fatta con un atto tipico del Consiglio Comunale, vale a dire una proposta di delibera, una mozione, un'interrogazione, un'interpellanza e quant'altro. E recentemente, per la verità, il Ministero dell'Interno ha espresso un parere più chiaro e più in linea con la norma del testo unico enti locali, decreto 267, e in particolare con l'articolo 39,2. L'articolo 39,2 in verità, oltre a dire che può essere convocato per presentare proposte, delibere, dice anche per sollecitare delle questioni. Quindi il Ministero dice, va bene, se il Consiglio Comunale viene convocato da un dei consiglieri per sollevare un dibattito su una questione, allora è legittima che la richiesta sia fatta senza un atto tipico del Consiglio. Laddove però la richiesta serve a sollecitare una decisione del Consiglio, come in questo caso, ossia un voto, occorre che sia formalizzata con un atto tipico del Consiglio, ossia con una proposta, oppure con una mozione di sfiducia, oppure con qualsiasi atto tipico del Consiglio, che venga inviata a tutti i consiglieri, ovviamente nei tempi necessari per la loro osservazione. Detto questo, leggendo questa proposta, a parte che nel premesso dato atto, visto che, considerato che, preso atto, si citano gli articoli correttamente e potrebbe essere assimilabile a una proposta di delibera, il mio dubbio riguarda proprio alla fine, perché si dice: tutto ciò premesso, chiediamo che ai sensi di quanto espresso nell'articolo 6,6 e 7, nel rispetto di quanto espresso nell'articolo 29,5, tutti citati in premessa, venga convocato un consiglio comunale entro il termine di 20 giorni a partire dalla data odierna, con ordine del giorno la revoca della carica di Presidente del Consiglio. Quindi, a mio avviso, qua, se anche si volesse, diciamo, interpretare in senso ampio, cioè il massimo che può fare, e quindi dire che questa è una proposta di delibera, cioè la proposta che voi chiedete di deliberare è di convocare il Consiglio Comunale entro il termine di 20 giorni. Ripeto, il Consiglio Comunale a mio avviso è sempre sovrano, quindi io suggerirei al Presidente del Consiglio di riunire i capigruppo e ognuno dica liberamente se si decide di votare lo stesso la proposta oppure no. Detto questo, qualora si dovesse votare, effettivamente l'articolo 19 e 21, il combinato disposto degli articoli 19 e del regolamento del Consiglio e 21 spiega come si deve votare. Gli scrutatori hanno un ruolo importante perché devono distribuire delle schede predisposte dall'ufficio segreteria con un timbro del comune, la consegnano a ciascuno dei consiglieri, poi passano e fanno depositare la scheda con il voto all'interno dell'urna che ho qui davanti. Chiaramente il quesito è: chi vuole mantenere e revocare il Presidente del Consiglio deve dire sì, chi vuole invece mantenere il Presidente del Consiglio deve dire no. Poi si fa il conteggio. Sottolineo che perché possa passare questa mozione di sfiducia, l'articolo 6,11 della deliberazione di revoca da approvarsi con la maggioranza assoluta dei consiglieri, dei componenti del Consiglio Comunale, maggioranza assoluta 50+1 dei consiglieri comunali assegnati, il che significa devono esserci 9 sì eventualmente. Poi se ci sono altri chiarimenti li fornisco volentieri. Quindi io, ripeto, suggerirei al Presidente di sospendere un attimo, ci riuniamo.
Sì. Sì, direi che in riferimento a quanto appena esposto il segretario, sospenderei un attimo il consiglio e dopo consigliere Gottardo. Sospendiamo un attimo. Va bene, consigliere Gottardo, mi dica pure.
La ringrazio, presidente, vicepresidente, presidente, non so come, presidente del consiglio. Nel consiglio comunale che sempre i consiglieri comunali di minoranza, facendo riferimento allo stesso articolo del regolamento, hanno chiesto in data 12 giugno e quindi poi successivamente il 19 giugno è stato convocato un consiglio comunale al cui consiglio è stato chiamato a deliberare la commissione di sicurezza stradale, dossier su Mestrino, è stata posta una pregiudiziale che a nostro avviso non era corretta e il Consiglio Comunale è stato sospeso. Perché in questo caso si è discussa, tra virgolette, la richiesta, la mozione, sono avvenuti gli interventi e a seguire gli interventi successivamente adesso è stata data indicazione al Presidente del Consiglio di sospendere i lavori, di convocare i capigruppo, di decidere se andiamo a deliberare o meno. Doveva essere posta allora una pregiudiziale all'inizio, tecnicamente. Chiedo scusa.
Grazie consigliere Gottardo, prego segretario.
Allora, diciamo che la questione pregiudiziale può essere proposta da qualsiasi consigliere, quindi non è che c'è un obbligo di presentare una pregiudiziale o no, quello è il gioco delle parti, ognuno decide cosa fare. Detto questo, io vi ho ricordato che il Ministero dell'Interno dice che, citando il testo unico enti locali, che prevede che laddove non è vietato presentare, sollecitare un dibattito del Consiglio Comunale anche con una richiesta che non è nella forma di un atto tipico del Consiglio Comunale, lo è se si chiede di approvare una delibera o si chiede di votare, perché i consiglieri sono liberi di convocare il Consiglio Comunale con una questione attinente il Comune di Mestrino liberamente su qualsiasi, perché hanno magari la loro necessità di sollecitare un dibattito, quindi in questo caso il dibattito a me sembrava corretto che si sviluppasse per tanti motivi, ma detto questo non è che decido io, se c'era un consigliere di maggioranza, uno di minoranza che presentava una questione pregiudiziale, la motivava, poi si metteva i voti e se la questione pregiudiziale passava la questione non si discuteva, quindi non è che decide il segretario se si deve presentare la pregiudiziale o meno, in ogni proposta si può presentare una questione pregiudiziale o sospensiva. Dipende da quello che decidono di fare i consiglieri.
Grazie segretario, allora sospenderei un attimo il Consiglio Comunale e chiedo ai capigruppo di recarsi in sala giunta per definire questa cosa. Bene, riprendiamo la seduta del Consiglio Comunale, inviterei gli scrutatori. Sì, allora obiettivamente di là abbiamo deciso che la votazione viene effettuata, quindi inviterei gli scrutatori a venire qui. Scusi, prego consigliere Costino.
Grazie Presidente, ringrazio tutti, ma per lasciare libera. Scelta a tutti i consiglieri, io lascio la seduta e ringrazio della disponibilità concessa.
Grazie.
Presidente, credo che prima del voto, non so se interpreto male il regolamento, dovremmo fare delle dichiarazioni di voto. Non facciamo dichiarazioni di voto? Avevo piacere di... Ecco, siccome avevo piacere di riscontrare quanto aveva detto poco fa il presidente non facente funzione in questo momento, si può fare un intervento oppure no? No, bene, quindi quanto ha detto il Presidente non è riscontrabile.
Il Presidente ha semplicemente lasciato il Consiglio Comunale sì, quanto giustamente
so di essermi spiegato meglio, allora cerco male e cerco di spiegarmi meglio. Siccome il consigliere Agostini ha fatto delle dichiarazioni che secondo me meritano di essere riscontrate, chiedo se è possibile riscontrarle.
No, consigliere Pinto, procediamo alla votazione come è stato deciso con scrutinio segreto. Ricordo a tutti che la votazione viene così fatta, chi vota sì vota per accogliere la mozione dei due gruppi di minoranza, chi vota no invece lo fa per mantenere il Presidente così com'è. Va bene? Invito qui gli scrutatori, grazie.
Votate, poi piegate il foglio come ritenete opportuno, poi chiedo agli scrutatori di venire qua e passare con la cassettina che è vuota, insomma, attualmente.
Mari Luca Casella, per me.
Sì, gli scrutatori. Agiti un po' per aprite pure voi e iniziate a... Io segno in...
Sì.
No.
Sì.
Sì.
No.
Sì.
No.
No.
Sì.
No.
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 Allora. 4 e 5.
10, giusto.
5 sì.
Ok, allora sono 5 sì e 10 no. Quindi la richiesta non viene accolta. L'argomento è chiuso.
Bene, passiamo al punto successivo. Allora, interrogazioni e interpellanze. Do la parola alla consigliera Bano per la prima interrogazione.
Grazie. No, non la vostra, quella che devo rispondere io. A tua la dopo. Prego, prego. A nome della lista civica Vivi Mestrino, avevo proposto questa interrogazione a seguito di un battibecco avvenuto il 31 luglio del corrente anno tra l'assessore Albanese e la consigliera Mantoan. Quest'ultima in quel consiglio disse che l'amministrazione era preoccupata per le facce scure presenti nel territorio, al che l'assessore Albanese mi parse un po' sì, che si fosse offesa, che fosse stupita di questa affermazione e aveva chiesto spiegazioni al consigliere Mantoan. Infatti aveva chiesto di semplificare quanto chiesto, quanto affermato, come se fosse uno scherzo, un'allusione o un'accusa, al che il consigliere Mantoan rispose che questo era un dato di fatto. E da quel battibecco, se possiamo chiamarlo così, mi è venuto in mente che è stato firmato, o mi pareva fosse stato firmato, il 31 agosto del 2015 in questa sala consigliare, un documento che, a detta dei quotidiani che erano usciti al tempo, affermava e spiegavano le motivazioni di questa firma, cioè un no a qualsiasi forma di accoglienza ai profughi. Però questo documento che ho richiesto in data 10 ottobre non risulta agli uffici del comune, come subito due giorni dopo mi è stato riferito dal dottor Sparaccio, che appunto in una mail mi dice che la ricerca fatta con gli uffici non risulta agli atti del comune il documento richiesto. Sono un po', sì, tra l'incudine e il martello, nel senso che leggendo i quotidiani e anche ascoltando un'intervista dello stesso sindaco, questo documento risulta agli atti, è stato firmato da 27 sindaci e 40 amministratori del comune di Padova e spiega appunto le motivazioni di questo no ai profughi. Però appunto agli atti del comune di Mestrino non risulta, perciò volevo chiedere con un'interrogazione all'amministrazione, perché il sindaco è assente, che sia spiegato il motivo della mancata registrazione del suddetto documento, firmato appunto in data 31/8/2015, che sia reso noto il contenuto del documento, che siano rese pubbliche le conseguenze della sottoscrizione di tale documento, se è stato approvato in sede di giunta comunale un decreto attuativo o una qualsiasi altra forma di decreto e che sia fatta chiarezza sulla validità o meno di tale documento che, ripeto, io non ho trovato nel comune di Mestrino, però so che c'è. Perciò dal...
No, credo che questa sera abbiamo superato il limite.
Consigliere... Ecco.
Benissimo, adesso...
No. Mi chiedo scusa, Presidente, qui c'è un labiale che va riportato ed è offensivo nei confronti non solo di tutto il Consiglio Comunale ma anche dei presidenti.
Qui ci sono 15 testimoni che l'assessore che è appena uscito ha detto una parolaccia rivolta ai consiglieri che stavano parlando. Dobbiamo testimoniarlo.
Consigliere Pinto, per cortesia, grazie. Allora,
chiedo scusa, nessuno ha dato la parola, il Presidente può dare e togliere la parola, quindi tutti gli interventi che sono fatti senza l'autorizzazione del Presidente non sono autorizzati. Chiaro?
No, scusate, allora...
È chiaro questo, quindi è il Presidente a cui si chiede la parola e la dà e la concede.
Allora, scusate un secondo, per cortesia. Allora, io, a me sta bene che voi facciate le vostre rimostranze, vi avrei dato la parola, per cortesia evitiamo di alzare i toni, di aggredire me che in questo momento veramente mi trovo in una situazione un po' così, per cui chiedo scusa per quanto è appena successo, se volete la parola io ve la do, ma con toni moderati. Grazie. Allora, consigliere Bano, io le rispondo perché il sindaco non c'è, questa sera avrebbe dovuto rispondere lui. So che la risposta in realtà lei l'ha già avuta, quindi le rispondo le stesse identiche cose, le rileggo quanto lei è già stato detto. Allora, si riscontra la vostra nota del 19 ottobre 2017, protocollo 11.900 del 19 ottobre 2017, che contiene 5 specifici quesiti, chiarendo quanto segue. Relativamente al primo, significo che il documento citato, del quale il sottoscritto dubita anche dell'esistenza, non è mai stato nella mia disponibilità, conseguentemente non poteva essere registrato. Sul secondo specifico che lo stesso non ha i requisiti di un'interrogazione, ma di mera richiesta che per le ragioni espresse a precedente punto 1 non può essere accolta. In merito al terzo, il quesito non ha natura di interrogazione, ma di mera richiesta che per ragioni espresse a precedente punto 1 non può essere accolta. Sul quarto si riscontra che la Giunta, non essendo competente di norma ad adottare decreti attuativi, non ha adottato alcun provvedimento in tal senso. Sul quinto faccio presente che in base alle informazioni in mio possesso ad oggi nel territorio del comune di Mestrino risultano essere ospitati circa 12 richiedenti asilo, 6 ad Arlesega e 6 in via Firenze, tanto si doveva. E qua mi suggeriscono anche 6 in via Toscanini. Adesso, consigliere Bano, soddisfatta della risposta?
Grazie della risposta, purtroppo io non ho ricevuto nessuno scritto.
Riscontro.
Nessun riscontro.
Può rispondere in consiglio comunale?
Ah, è questo il riscontro però? No, mi è appena stato detto come lei ha già ricevuto.
c'è un po' di confusione. Allora, sul fatto della risposta che aveva ricevuto, riguarda la risposta che ho dato io alla sua richiesta di accesso, e quella ha avuto la risposta chiaramente. Quindi forse il Presidente ha fatto un po' di confusione, ma non c'è nessuna risposta che gli è stata inviata, quindi voglio dire, la risposta è stata data in Consiglio e questa qui l'unica fatta. Quindi credo che la confusione derivi dalla precedente risposta alla richiesta di accesso che è alla telefonata che ci siamo fatti, ma niente di più.
Chiedo scusa, consigliere Bano, ma c'è stato questo momento per cui chiedo veramente venia. Bene, procederei anche con... Prego, consigliere Bano.
Grazie. Allora, questo atto non risulta appunto in comune. Il sindaco non sapeva come fare a recuperarlo, ve l'ho recuperato io e lo faccio registrare agli atti.
Perfetto, grazie.
Grazie, consigliere Bano.
Così anche chi volesse in un domani andare a vedere e leggere il contenuto del documento può visionarlo. Ritornando a questa firma, però, questa ha un significato molto importante, molto profondo. Significa il no totale ai migranti, significa che non li vogliamo, non li volete, non li accogliete, non volete saperne, e li aiutiamo, come dice il sindaco nell'intervista televisiva, sti poveri cristi, li aiutiamo a casa loro, nei loro stati, perché nei nostri comuni non c'è posto per loro. Come appunto cita il testo firmato, dichiariamo la totale ferma indisponibilità ad accogliere i migranti. Perché? Forse per erigersi paladino di chi non vuole facce nere nel paese? Fomentare malumori e aumentare il senso di ribellione e di inquietudine nel nostro paese? È mera propaganda elettorale? È una scelta politica, e pur sempre una scelta politica, forse dettata in quegli anni.
Scusi, consigliere Bano, mi dispiace interromperla, però l'interrogazione va esposta, io le rispondo e poi si chiude il discorso.
No, io posso motivare le mie...
Le ho chiesto se era soddisfatta, non le ho risposto, no, mi ha detto che mi dava il
foglio. No, io motivo la mia risposta, no.
Va bene, consigliere Bano.
Grazie. Appunto dicevo che è una scelta politica discutibile, ma pur sempre una scelta politica, forse dettata in quegli anni, ricordo 2015, dalla direzione del partito leghista o una decisione presa in giunta. Quello che mi stupisce però è che nell'editoriale dello stesso anno, nel dicembre, il sindaco scrive: il nostro resta un gesto, questa firma, simbolico, forte, riferendosi appunto alla firma dell'atto. Ma allora, quella firma rappresenta un ideale, una convinzione, un'ideologia pensata, analizzata, vagliata e poi firmata, sottoscritta, o un semplice gesto simbolico? In 4 mesi dalla firma del documento al notiziario di dicembre, il sindaco ha cambiato radicalmente idea. Forse con la firma di quell'atto voleva accaparrarsi i voti di quei cittadini radicali che non vogliono gli extracomunitari, e poi con quell'affermazione nell'editoriale prendere anche i voti dei moderati, sperando nella loro poca memoria? Se, come si scrive sempre nell'editoriale del sindaco di dicembre, non si tratta certo di una scelta politica ideologica, allora di cosa stiamo parlando? Perché nel nostro comune gli extracomunitari rappresentano il 13% della popolazione e la mia amministrazione è sempre pronta a sostenere con ogni risorsa i più bisognosi a prescindere? Perché firmare quell'atto? Mi rivolgevo ora al signor sindaco dicendogli che penso che le sue idee siano un po' confuse. Non è nuova questa amministrazione a cambiare idee da un consiglio all'altro, però bene. Un giorno non vuole gli stranieri e il giorno dopo li accoglie a braccia aperte. Faccia chiarezza il signor sindaco con i suoi cittadini, siamo quasi in campagna elettorale. Prenda e mantenga una decisione che non sia una bandiera, altrimenti potrebbe diventare come noi un paracarro. Grazie.
Grazie, consigliere Bano. Bene, procederei con la seconda interrogazione. E consigliere Bano, a lei la parola.
Bene. Mi scuso per l'errato invio di indirizzo, mi hanno detto che ho sbagliato ad inviare l'interrogazione, me ne scuso adesso. Ringrazio per averla accolta però ugualmente. Questa interrogazione verte sulla mozione che Vivi Mestrino ha presentato il 29 dicembre del 2014 per la proposta di una nuova biblioteca, di una nuova sede della biblioteca, un concorso di idee, un ampliamento e un potenziamento delle stesse e una commissione di gestione e sviluppo. Però faccio una breve cronistoria. E nella seduta successiva del il 29 dicembre la mozione è stata ritirata da noi perché sembrava intenzione anche della maggioranza discutere su questo punto. Però il 3 febbraio Vivi Mestrino ha riproposto la mozione, che però è stata nuovamente bocciata, e l'assessore Albanese invece al posto della nostra nuova ubicazione diceva che sarebbe stata la sede dell'ex asilo nido Arcobaleno una ubicazione migliore rispetto alla nostra, perché questo sito era ubicato al piano terra di fronte ai carabinieri, insomma in pieno centro. Questo sarebbe per noi il locale più idoneo ad essere adibito a biblioteca, anzitutto perché è già di proprietà del comune. Basterebbe cambiare la destinazione d'uso ai parametri igienico-sanitari richiesti in conformità. Ha accesso autonomo, è in pieno centro con ampio parcheggio. Poi ha una rete verde recintata per cui si possono fare progetti e si possono destinare aree verdi per la lettura all'aperto. C'è la collettività wifi, è abbastanza grande internamente il salone centrale, spazi separati, sicuramente questo spazio è usufruibile molto più di quello che adesso c'è nella sede municipale. Torno a ripetere però la nostra mozione, anche il 3 febbraio fu bocciata e di conseguenza chiedevo adesso con questa interrogazione come mai non è stato più concretizzata questa idea dell'assessore, perciò concretizzato il trasferimento della biblioteca nel luogo indicato e descritto così ampiamente ed eloquentemente dall'assessore Albanese. Si è allestito inoltre all'interno della biblioteca in uso uno spazio per i più piccoli con area lettura, sempre come dichiarato dall'assessore il 3 febbraio. E ancora, questi spazi per i più piccoli sono a norma di legge, sono sicuri, possono ospitare una classe intera? E ancora, se è questa l'occasione, per poter sapere come la presenza di volontari all'interno della biblioteca ha arricchito e potenziato la stessa. Grazie.
Grazie consigliere Bano, do la parola all'assessore Albanese. Prego.
Buonasera a tutti. Allora, per quanto riguarda l'interrogazione, il Comune di Mestrino ha in corso con il Comune di Rubano una convenzione per la gestione in forma associata del progetto Centro per le Famiglie. È il motivo per cui non abbiamo voluto interrompere la convenzione, perché rileviamo un'esigenza particolare che riusciamo a ottemperare attraverso il Centro per le Famiglie. Il periodo della convenzione va da settembre 2014 ad agosto 2019 e quindi non voglio interromperlo perché è un servizio essenziale. Il piano terra dell'edificio polifunzionale ex asilo nido è destinato a sede per lo svolgimento a Mestrino delle attività del centro per le famiglie e non è pertanto, fino alla scadenza della convenzione, utilizzabile come sede della biblioteca. Finita la convenzione sarà da ristabilire in base alla progettualità e alle esigenze che nasceranno nel territorio. Per quanto riguarda il secondo punto, la deliberazione di giunta comunale numero 55 del 5 giugno 2014 è stata approvata il progetto La biblioteca verso i bambini, che prevede la destinazione dell'aula informatica della biblioteca, quella annessa alla biblioteca medesima, a spazio per lettura destinata a bambini fino a 6 anni, spazio che è stato destinato a questi bambini e si fanno i progetti da 2 anni a questa parte. L'aula destinata a lettura per bambini ha una superficie di circa 30 metri quadri, è dotata di materassini e mobiletti contenitori per bambini a norma, come da preventivo di spesa che si allega nella risposta. Per quanto riguarda il punto successivo, con delibera di Consiglio 9/2016 è stato approvato il regolamento per l'istituzione e la disciplina del servizio volontari presso la biblioteca comunale. Con delibera di Giunta Comunale 60/2016 è stato approvato l'elenco dei volontari per la biblioteca nell'anno 2016. Nello specifico era stata presentata una sola domanda da parte della dottoressa Anna Previati. Numero del protocollo, se volete guardare, è il 19/19 del 2016, la cui collaborazione è iniziata a fine maggio 2016 ed è proseguita quasi fino alla fine dell'anno. Durante i mesi di collaborazione la dottoressa Previati ha svolto con impegno e dedizione le attività di reference, in modo particolare nei confronti dei bambini e dei ragazzi. Attualmente la dottoressa Previati ha presentato nuovamente domanda di volontariato protocollata al numero 10268/2017 ed è stato approvato l'elenco dei volontari 2017 con delibera di giunta comunale numero 137 del 3/10/2017. Ho risposto a tutti i suoi punti, mi pare. Grazie.
Grazie, assessore Albanese. Consigliere Bano, soddisfatta della risposta?
Parzialmente soddisfatta. Dovrei dare delle delucidazioni. Non ho capito bene se la convenzione parte dal 2014. Ho capito bene? Ma è stata lei che nel 2015 ha detto che quel sito e quell'ubicazione sarebbe stata corretta? Doveva non proporla? Se era già occupata e sapeva benissimo fino al 19. Comunque, siamo alle solite. Due consigli comunali, quello del 29 dicembre e quello del 3 febbraio, sono andati secondo noi sprecati, perché la mozione da noi presentata e fattaci ritirare nel primo consiglio e bocciata definitivamente nel secondo, non ha avuto nessun seguito, come annunciato e declamato e come mi ha confermato l'assessore. Forse mi sbaglio, mi sono persa l'inaugurazione della nuova sede della biblioteca? La biblioteca è stata trasferita e non me ne sono accorta? Vuoi vedere che nelle ultime variazioni di bilancio c'era anche la spesa per il trasloco dei libri e non me ne sono accorta? No, l'avrei certamente saputo, perché frequentando la biblioteca avrei letto, sentito e avuto notizia di questo. Come ho saputo invece che la biblioteca di Grisignano inaugurerà il suo rinnovamento sabato 18 novembre e di quella di Veggiano che ha già approvato un progetto di miglioramento. Ma niente di tutto questo avviene a Mestrino. Ancora una volta solo parole, parole e mai fatti. Mai un'azione per migliorare il paese, mai un'azione per stimolare la cultura, mai un'azione concreta di rinnovamento, neanche quando la proponete voi. Avete screditato, denigrato, tergiversato e bocciato la nostra mozione e proposto voi la nuova sede per la biblioteca, decantandone le lodi. E poi? Niente, il nulla, il vuoto totale. Mi viene da dire come al solito. Questa amministrazione non fa niente di niente, neanche un trasloco di 4 libri. Non è che nella biblioteca ce ne siano tantissime. Sono sicura però che a seguito di questa interrogazione, nella prossima variante di bilancio sarà inserito nel capitolo appropriato il trasloco dei libri della nuova sede. Mi sarebbe anche piaciuto però che il nostro segretario, a scavalco nel comune di Grisignano, vi avesse delucidati un po' in merito ai progressi della biblioteca di quel comune, vi avesse dettagliato sui progetti e sulle migliorie apportate. Anche Grisignano, sapete, ha gli stessi problemi economici come voi e portate sempre a giustificazione di quella poca liquidità a Mestrino. Dimenticavo, vi invito caldamente a partecipare all'inaugurazione della biblioteca di Grisignano, ripeto, sabato 18 novembre alle 17, che non si sa mai, possiate prendere qualche spunto ed imparare qualcosa anche dalle altre amministrazioni. Grazie.
Grazie consigliere Bano. Consigliere Gottardo, sei inerente all'interrogazione? No, perché non è previsto. Dica, prego.
Allora faccio riferimento naturalmente all'articolo 18, comma 4, il quale il consigliere può chiedere la parola per fatto personale, naturalmente non supererò assolutamente i 5 minuti, e sulla decisione è compito suo decidere o meno visto che presiede il Consiglio, costituisce fatto personale ad essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri, opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. Io chiedo al Presidente del Consiglio se saranno presi dei provvedimenti per le offese rivolte dall'assessore Tobolato nei confronti dei consiglieri di Vimestrino, nel momento in cui la consigliere Bano stava presentando un'interrogazione.
Beh, allora il Consiglio, come sappiamo tutti, è registrato, quindi se qualcuno ritiene di sentirsi offeso farà ovviamente, addirà per le vie corrette e chiederà le rimostranze. Dica, consigliere Gottardo.
Purtroppo ci troviamo nell'anomalia che l'intervento dell'assessore Tombolato non è registrato e l'offesa invece è
palese.
Allora, ci sono tutti i testimoni, voi siete tutti testimoni, quindi se onestamente io non sono veneto, quindi non ho nemmeno capito cosa ho detto, io personalmente, detto questo,
segretario, chiedo
detto scusa. Detto questo,
no,
ci sono,
il microfono.
Ma questo sarà che sono raffreddato, ho 38 di febbre, ho le orecchie tappate, diciamo tutto, ci sono tutto il pubblico presente, se nella registrazione non si sente e se qualcuno, non ho nemmeno capito, stavo scrivendo a chi è rivolta l'offesa, eventualmente qual è l'offesa. Detto questo, chi si sente offeso da un'offesa, c'è una norma del codice penale, va dal prima procura che trova, chiama i testimoni, chiama tutti i consiglieri, chiede l'accesso alle registrazioni, non vedo qual è la... Lei è stato offeso, lei?
Sento offeso.
Ma vada dal giudice...
Però io ho chiesto una cosa diversa, se la Presidenza del Consiglio, in qualità di presidente di questo consiglio comunale, prenderà dei provvedimenti nei confronti dell'assessore Tombolato. Non ho chiesto nient'altro.
Prego, assessore Piazza.
Allora, assessore Piazza che parla, non so se l'aveva detto. Io ho sentito Giovanni Tombolato, ce l'avevo vicino, che ha detto una roba tipo cosa vuoi a sapere. Si è alzato, quando lui è passato di là, io non ho sentito cosa ha detto, non so se ero disattento. Chiedo se da questa parte si è sentito qualcosa. No, allora, io non ho sentito, mentre ho sentito quando ce l'avevo vicino. Siccome c'è stato in quel momento un po' di trambusto, di qua non si è sentito. Quindi non lo so neppure se la Presidenza ha sentito le parole e quindi se di conseguenza può prendere una decisione di questo tipo. Chiaramente se si è sentito o da quella parte è stato molto più chiaro, di qua non si è sentito nulla. Io non l'ho sentito, quindi...
Scusa, allora, scusate un secondo. Allora, onestamente, io ho visto solo una gran confusione in quel momento e non le so dare una risposta, perché vorrei parlare prima con l'assessore Tombolato. Quindi parlerò con lui, voglio capire, perché effettivamente non ho seguito completamente il discorso, non ho capito neanche che cosa sia successo esattamente, ho visto solamente un momento di confusione con questo caos e quindi io vorrei parlare con l'assessore, però per quanto mi riguarda in questo momento io chiudo il consiglio e basta. Buonanotte a tutti.